di Maurizio Caverzan raccontiamo un libro molto particolare che desideriamo condividere con i nostri ascoltatori, prossimi lettori di Fabula Veneta, incontri con scrittori, editori e poeti, pubblicato dalla casa editrice Apogeo con la prefazione di Nicola De Ciglia e i ritratti di Bosch, ovvero Loris Bosch per l'esattezza. Maurizio Caverzan, buonasera.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
E grazie per essere insieme con noi qui per raccontare questo suo libro che è nato dal suo lavoro di giornalista. Lei attualmente collabora con il quotidiano La Verità, il settimanale Panorama, e tiene il blog cavevisioni.it, con Apogeo, tra l'altro pubblicato nel giugno di quest'anno, Misantropie, cercando l'antivirus. È riuscito a trovarlo poi l'antivirus, Maurizio Caverzan, che ne avremmo tutti bisogno, dai, ce lo dica.
L'antivirus era un antivirus,
certo,
diciamo, psicologico, era una specie di antidoto per non farsi prendere dalla paura, dal panico, dalla frenesia, insomma, dall'ansia di quello che ci circondava.
Lei parla al passato, usando il tempo imperfetto, e oggi invece com'è?
Sì. No, parlo al passato perché mi riferivo,
certo,
a Misantropie, a quel libro. E anche oggi l'antivirus, anzi diciamo più così, insomma, più semplicemente l'antidoto, è più o meno lo stesso. E però parlando di Misantropie, insomma, è stato così un percorso molto improvvisato, come lo è del resto anche quello di Fabula Veneta. Cioè, io ho iniziato a tenere quel piccolo diario giorno per giorno, quasi, insomma, sul blog di Apogeo, e pian pianino mi sono accorto che tenendo questo diario, annotando dei pensieri improvvisi, annotando delle brevi riflessioni sui fatti di giornata, su cose che mi incuriosivano, mi stupivano, pian pianino mi sono reso conto che proprio questo diario, questo scrivere, questi pensieri improvvisi, mi aiutava così a sdrammatizzare, ad approfondire, a riflettere, a capire un pochino di più il tempo che stavamo vivendo, ma soprattutto a capire un pochino di più me stesso dentro questo tempo. Quindi l'antivirus era proprio lo scrivere.
Era proprio lo scrivere è importante, sì. Ma mi scusi,
era proprio...
Maurizio Caverzan, non possiamo non esimerci fino alla noia forse, però... Perché a volte qualcuno può pensare che qui, per esempio, nel posto delle parole noi siamo molto teorici, parliamo di cose lontane, ma le cose cosiddette lontane hanno radici con quello che stiamo vivendo, con tutto quanto. E secondo lei, lo chiedo a lei come giornalista, Maurizio Caverzan, è sempre più evidente, apparentemente, che forse c'è stato qualcosa di sbagliato anche nelle titolazioni dei giornali per creare tutta questa situazione. Ora non sto dicendo, in altre parole, Maurizio Caverzan mi comprenda, che è tutta colpa della stampa. Non è vero niente. Qui le colpe sono tantissime e non è il momento di cercare colpe, è il momento di fare. Ma secondo lei anche la stampa forse ha gridato un po' troppo?
Sono d'accordo con lei, sono assolutamente d'accordo con lei. La stampa, i media, l'informazione hanno delle responsabilità in questo stato d'ansia generale diffuso, in questa paura così radicata che si è insinuata in tutti noi. Troppa enfasi, troppa insistenza, troppi toni apocalittici hanno prodotto un forte senso di insicurezza, un forte senso di diffidenza nei confronti degli altri, un approccio molto rattrappito, molto difensivo, insomma, in tutta questa vicenda. La stampa, i media in generale, anche la televisione, condivido pienamente, hanno delle responsabilità. Non so se si voleva giustificare un approccio emergenziale alla situazione, non so se si voleva drammatizzare per poter accentrare ulteriormente le decisioni, come vediamo anche in questo periodo, insomma, sono decisioni che avvengono quasi come attraverso dei motu proprio della presidenza del Consiglio, e non sono sufficientemente concertate, non sono sufficientemente confrontate anche con, non tanto con l'opposizione, non solo con l'opposizione, ma anche con le categorie. Per esempio, mi riferisco anche ai fatti di questi giorni, le categorie che molto penalizzate del mondo della ristorazione, del mondo anche dello spettacolo, eccetera. Cioè, concertazione non è solo, diciamo, di tipo politico, è concertazione anche con le categorie professionali, con le categorie imprenditoriali, economiche, eccetera. Ecco, c'è stato un accentramento notevole, insomma. Qualcuno ha parlato addirittura di vulnus ai diritti costituzionali, insomma. Ecco, alcuni giuristi anche molto autorevoli hanno scritto questo. La stampa, i media, tutti, non solo la stampa, anche le televisioni, hanno sicuramente responsabilità in questo, condivido, perché poi insieme alla sottolineatura del momento difficile, questa sottolineatura non è mai stata oralissimamente accompagnata da invece parole di incoraggiamento, parole di visione complessiva, parole di speranza in un superamento, in un'uscita, ma sempre ha prevalso l'allarmismo, insomma, l'allarmismo sia nei toni della politica, ma anche nei toni della mia categoria di giornalisti, insomma.
Maurizio Caverzan, adesso andiamo a incontrare ciò che lei racconta in questo libro, Fabula Veneta. Lei ha incontrato scrittori, editori e poeti, perché lei parte da un presupposto importante. Lei scrive: mi piacciono le interviste perché mi incuriosisce l'altro, l'altra persona. Fare domande serve a soddisfare la curiosità. Ecco, e qui la curiosità ci viene svelata, ma non è una curiosità tanto per stupire. Questa è una curiosità interessante, perché autore dopo autore, poeta dopo poeta, editore dopo editore, noi costruiamo una scrittura veneta, possiamo dire, non per catalogare, non per mettere in un cassetto, no? Ciò che viene scritto dalle sue parti, ovvero nel Veneto. Però lei, tutti questi incontri che lei ha realizzato sono incontri che sono nati dalla sua attività di giornalista, anche questo, e poi sono stati rivisti, forse ripensati anche per essere introdotti qua, e alcuni incontri sono stati realizzati proprio specificatamente per questa antologia editoriale.
È così, alcuni incontri sono avvenuti, diciamo, nell'attività giornalistica, nella mia collaborazione. Questi incontri sono stati poi arricchiti, integrati, aggiornati per la pubblicazione in Fabula Veneta, grazie ad Apogeo, e altri invece sono stati realizzati solo ed esclusivamente per questa pubblicazione. La curiosità è una caratteristica della mia professione. Se non si è curiosi non si fa il giornalista, se non si ha voglia di porre domande alla realtà, se non si ha voglia di approfondire, di scavare, non si fa il giornalista. L'intervista è una specificazione del giornalismo. Io ricordo che una volta, parlando di un grande direttore di giornale, tuttora molto stimato e molto visibile anche in televisione, un mio collega più importante di me, che lo conosceva meglio di me, mi disse: è un grande giornalista, non voglio fare il nome perché è una persona molto visibile, è un grande giornalista che ha molto dentro di sé il senso degli umori degli italiani, scrive molto bene, però non è curioso delle persone. Ecco, io invece credo che il vero mistero, la vera curiosità sia nella persona più che nelle idee, sia nella storia di ognuno di noi, nella nostra psicologia, nella nostra anima, più che nelle filosofie. E per questo mi interessa l'altro, cioè l'altro anche diverso da me, insomma, l'altro è un arricchimento. Scavare, capire cosa pensa, cosa dice, come ha vissuto, come ha risolto dei problemi, cosa gli è capito. Ecco, gli scrittori sono particolarmente interessanti in questo senso, perché sono persone che vivono con i piedi nella realtà, ma con l'arte. Forse nella fantasia.
E poi lei li ha resi molto, molto alla nostra portata. Non c'è nessuno che supera l'altro, no? C'è per seguire quello che diceva poco fa lei, Maurizio Caverzan, andando incontro proprio a queste persone e metterle a loro agio, per cui sia che lei parli con Ferdinando Camon, notissimo, sia che parli, che ne so, con Vitaliano Trevisan, che è un po' meno conosciuto, tanto per dire due nomi, ecco, qui sono equiparati dal punto di vista umano, nel senso che lei va incontro alla loro umanità e li fa parlare semplicemente sulla loro vita, sulla loro scrittura, tirando fuori che ne so, il pessimismo di Nico Naldini, per esempio, no? O la ritrosia di Per Munian, tanto per citarne un altro. Ecco, certo. Sono tutte particolarità che ci permettono, quando apriremo un libro di uno di questi autori, di forse non tanto di capire, quanto di essere un pochino più vicini alla loro scrittura, Maurizio Caverzan.
Sì, è così, sono tutti molto diversi tra loro. Diciamo hanno percorsi, storie molto diverse, anche se ci sono sicuramente delle affinità, delle convergenze, dei segmenti comuni che potremmo anche delineare, ma io ho cercato proprio che le interviste fossero degli incontri, che non fosse solo, come dire, un dialogo con tra dei pareri, la richiesta di un parere o di un'opinione, ma che fossero degli incontri, quindi che venisse fuori la loro umanità. Io sono un po' diffidente dalle parole in se stesse, come scrivo anche nell'introduzione, perché le parole a volte sono sopravvalutate, lo vediamo tutte le sere nei talk show televisivi. Io ho cercato, attraverso questi la curiosità verso le persone, far sì che le interviste fossero degli incontri e far sì che le parole fossero parole di carne.
Parole di carne, cioè, ma anche parole di territorio, perché qui andiamo.
Anche parole di
territorio, perché qui andiamo a delineare, se vogliamo, una, ma non per incasellare, torno a dire, ma una geografia veneta, no? Lei alcune volte pone, per l'appunto, pone questa domanda, per esempio, se ricordo bene, a Giulio Mozzi, no? Quando gli chiede: almeno una lingua comune esiste, un impasto di veneziano e dialetto, no? E questo è molto importante, perché non vuol dire mettersi da parte, perché oggi come oggi la riscoperta del dialetto, Camilleri Docet, credo che, anche se lì non è più tanto dialetto, è qualcos'altro, ovviamente, ma in ogni modo il dialetto sta riscoprendo, grazie proprio alla scrittura, qualche cosa di nuovo, almeno a livello di lettura. Poi se lo usiamo o meno è un altro discorso.
Sì, la territorialità la provenienza territoriale conta e conta parecchio. Io credo che in comune gli scrittori, questi scrittori abbiano sì, un retroterra linguistico, anche se magari tendono a rifiutarlo, tendono quasi tutti a rifiutare l'incasellamento, tendono quasi tutti a rifiutare l'etichetta della letteratura del nord-est, perché il nord-est è prevalentemente una categoria economica.
Francesco Permunian, per esempio, si spinge oltre, se ricordo bene, dice: no, non esiste questa casella dei scrittori veneti, no? La comunità, ma non esiste nemmeno a livello nazionale. Quindi questo, se lo dice Permunian, ha sentito il polso in una maniera diversa.
Sì, Permunian tra l'altro è, diciamo, Francesco, bisogna che io gli faccia anche riconosca un debito di gratitudine, perché è stato lui a stimolarmi e a convincermi a raccogliere queste interviste. Se non ci fosse stato Francesco Permunian, che è stato uno dei primi che ho intervistato, l'ho intervistato più volte anche in altre occasioni, e mi ha motivato, mi ha spinto molto a realizzare questa raccolta, e mi ha aiutato anche a reperire l'editore, quindi sono molto riconoscente a lui. E Francesco Permunian dice che non c'è questa comunità degli scrittori veneti, perché l'origine della letteratura è dentro una impavida solitudine, cioè ed è una solitudine di cui lui stesso va geloso, è geloso.
Lui stesso e anche tanti altri, perché la parola solitudine credo che sia una parola che attraversi diversi di questi personaggi che lei racconta, Maurizio Caverzano.
Sì, è una, come dire, condizione di base. Tiziano Scarpa, che pure frequenta e ha una piccola cerchia di amici scrittori, alcuni sono anche presenti, cioè lo stesso Romolo Bugaro,
Mauro Kovacic,
Giulio Mozzi, così si conoscono e si frequentano periodicamente. Però lui stesso dice: quando io scrivo, quando io si origina un'ispirazione letteraria per un libro, non lo faccio leggere nemmeno a mia moglie. Quindi, per dire che finché magari ne faccio un accenno, se ne fa un accenno a questi amici e colleghi, insomma, ma poi, diciamo, il flusso dell'ispirazione avanza da solo e deve essere coltivato proprio nella solitudine. Insomma, è una solitudine di cui sono geloso, giustamente, perché è il, come dire, la sede, è lo scrigno dell'ispirazione, della coltivazione, del flusso letterario. Poi ci sono delle affinità generazionali tra loro, Ferdinando Camon, piuttosto che si definisce uno scrittore della crisi del mondo contadino, che racconta la fine del mondo contadino.
E Luciano Cecchinel, per esempio.
Luciano Cecchinel, che è anche lui perfettamente dentro questa temperie culturale, religiosa, letteraria e di ispirazione. Ferruccio Mazzariol, anche lui per una questione di età, sono figli di quel mondo, di un mondo che non c'è più. La generazione successiva, quella di Gianfranco Bettin, quella di Vitaliano Trevisan, quella anche per certi versi dello stesso Francesco Permunian, invece è una generazione che non ha più quel mondo contadino lì alle spalle, oppure se l'è lasciato alle spalle, ma non ha ancora riconosciuto una nuova identità al Veneto e alla
sono tre le donne presenti: Maria Pia Veladiano, Susanna Tamaro e Antonia Arslan. Tutti gli altri sì. Sono maschi.
No, e questo è anche una, come dire, un limite ed è una lacuna che qualcuno mi ha rimproverato. È una lacuna reale, cioè non
è una sua scelta, ovviamente.
No, non è una scelta, è una lacuna. No, ma voglio dire, non è una scelta a tavolino. Qui, ripeto, non c'è stato, come dico all'inizio, no? Questa è una nell'introduzione, è una pianta selvatica questo libro, no? È venuto su senza programmazione, senza decidere a tavolino chi sì, chi no, eccetera. Io ne ho raccolti alcuni, poi ne ho aggiunti altri e questo è il risultato. Ne ho fatti 20, ne avrei potuti fare 30 o 40, ci sono delle assenze anche importanti, però in questa mia lacuna, se devo pensare alle assenze più importanti, sa cosa devo dirle, Livio? Livio partì. Devo dirle che le lacune che mi sembrano, le assenze più gravi mi sembrano ancora di uomini maschili, nel senso che non mi vengono in mente, non so, faccio dei nomi, qua non c'è Paolo Malaguzzi, non c'è Villalta, non c'è
Gian Mario Villalta, tra l'altro, di Pordenone Legge, è bravo, esatto. Autore, tra l'altro.
Autore, poeta. Organizzatore culturale. Mi viene in mente Strucul di Padova, mi viene in mente Franzoso, cioè sono ancora uomini, ahimè, quindi non c'è un disegno prestabilito. Io credo anche che non sia neanche corretto, insomma, sottoporre la letteratura un discorso di quote,
certo, sicuramente questo era
di percentuali.
Sarebbe veramente vanificare una scrittura e trovare delle caselle entro cui mettere, per l'appunto, la scrittura. Io, in chiusura di questa conversazione, tornerei su una parola che le ha detto più volte poco fa Maurizio Caverzan nella prefazione del critico Nicola De Ciglia. Si apre con queste parole: se qualcosa può significare essere scrittore veneto oggi, credo abbia a che fare con l'assenza. Proprio quella assenza di cui lei parlava poco fa, Maurizio Caverzan, autore del libro Fabula Veneta, incontri con scrittori, editori e poeti, con i ritratti di Bosch, dei 20 protagonisti che hanno incontrato Maurizio Caverzan. Di questi 20 protagonisti, 10 sono stati anche nostri ospiti, e piano piano andremo ovviamente ad aumentare le conversazioni con sicuramente anche questi scrittori. Ma prima di salutarci, Maurizio Caverzan, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, in questi giorni ho letto, è un libro, diciamo, è un saggio. Ne ho letti due. Uno, ho letto una grande storia d'amore di Susanna Tamaro,
edito da Solferino.
Solferino, esatto. Ed è un libro vibrante e che fa vibrare il lettore, perché è un libro diretto che parla di noi, nel quale ci ritroviamo. Non ci sono sofisticherie ideologiche, non ci sono narcisismi, vezi, autocompiacimenti. Insomma, Susanna Tamaro torna in un certo senso a una storia universale, e come lo era stato il suo primo grande successo, ha quel tipo, ha quel timbro lì, insomma, di va dove ti porta il cuore, no? Una storia molto universale e molto umana. Anche questo, come dicevo prima, in qualche modo nel mio piccolo, il mistero è dentro le persone. E poi il secondo libro, molto è un saggio invece, di poche pagine, di Aldo Maria Valli, si intitola Virus e Leviatano, Liberi Libri, ed è un libro, una lettura abbastanza controcorrente di questi mesi, di questi strani giorni che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, diciamo, prima dell'estate, che stiamo continuando a vivere in questa contingenza, che speriamo resti una contingenza così problematica, dettata dall'epidemia da Covid-19.
E ricordo, tra l'altro, riprendendo lo spunto del suo blog, Maurizio Caverzan, blog intitolato cavevisioni.it, c'è anche proprio l'intervento di Aldo Maria Valli, con il titolo del suo intervento: Non siamo più cittadini, ma solo degli ammalati. Ed è un intervento su cui c'è da riflettere veramente. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, Maurizio Caverzan.
Grazie a lei, Livio, è stato una piacevolissima conversazione, e sono davvero grato.
Buona serata.
Buona serata.